all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 21. Il sogno del re. Cari amici, Gesù rimprovera ancora noi come rimproverò 2000 anni fa i due discepoli di Emmaus che non credevano alla sua resurrezione. Vogliamo leggere Luca capitolo 24, versetto da 13 in avanti. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, circa 12 chilometri, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro: quali? Ed essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di avere avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Gesù, davanti alla mestizia, alla tristezza, all'incredulità di questi due discepoli, li rimprovera: ma come, ma non vi ricordate cosa dicevano, cosa dicono le scritture? Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Noi siamo anche noi lenti a credere, siamo degli increduli circa le profezie e facciamo male, e Gesù ci rimprovera per la nostra poca fede, e ha ragione, perché dobbiamo conoscere le profezie. Dobbiamo quindi leggere la Bibbia, ma non soltanto conoscere le profezie, dobbiamo accettarle, Dobbiamo credere alle profezie. Cari amici, siamo a Babilonia, 5 secoli prima di Cristo. Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, il grande monarca, fa un sogno drammatico, che è la rivelazione dell'avvenire. Il sogno era in realtà una rivelazione di Dio sul destino del mondo, da allora alla fine dei tempi. Il sorprendente succedersi degli eventi da allora ai nostri giorni conferma la validità delle predizioni bibliche. Su questa base possiamo perciò conoscere quello che ci riserva il futuro. Ma il re non ricorda il sogno, e la folla dei savi fatti chiamare non è in grado né di conoscere il sogno né tantomeno di interpretarlo. Il momento è tragico, perché il re adirato ordina che tutti i savi vengano uccisi. Ma ecco apparire sulla scena 4 giovani esuli ebrei: Daniele, Anania, Misael e Azzaria, che rischiano anch'essi di morire con gli altri, ma ricorrono all'aiuto del loro Dio e pregano. Il sogno del re e la sua interpretazione vengono rivelati a uno di loro, a Daniele, che chiede udienza al re dicendosi in grado di soddisfare la sua richiesta. Il monarca gli chiede subito: sei tu capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Ecco la risposta di Daniele: il segreto che il re domanda né savi né incantatori né astrologi possono svelarlo al re, esordisce Daniele, ma vi è nel cielo un Dio che rivela i segreti, ed egli ha fatto conoscere al re Nebuchadnezzar quello che avverrà negli ultimi giorni. Ecco quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto. Guardate la precisione di questo giovane profeta. Ma il Dio aveva permesso che con i suoi 3 compagni andasse a finire a Babilonia, perché a Babilonia, il più potente regno del mondo, il più potente impero del mondo, lì venisse svelata una grande profezia, che è una delle più note della Bibbia. Il giovane dice: guarda che non c'è nessun astrologo, non c'è nessun savio, non c'è nessun incantatore che possa rivelare queste cose, ma c'è un Dio in cielo. Io te lo rivelo perché mi è stato rivelato. E allora incomincia a parlare del sogno e poi ne dà l'interpretazione. Leggiamo Daniele capitolo 2, dal versetto 31 al versetto 45. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua, immensa e di uno splendore straordinario, si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte di argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e di argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie di estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà la terra, poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa, e come i piedi e le dita in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla, come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte di argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla? Perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio d'un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura nell'interpretazione. Figuratevi, la rivelazione di questo sogno e la sua interpretazione data da un giovane davanti al più grande monarca del tempo e davanti alla sua corte, forse a centinaia di persone. Vi lascio immaginare lo stupore, la gioia, anche la paura, perché le parole "dopo di te" gli ricordavano che che anche lui era un mortale re, pur potente, era ancora giovane questo re, ma sarebbe passato e qualcun altro lo avrebbe sostituito, un altro impero avrebbe sostituito il suo, fino alla fine dei tempi. Noi oggi, cari amici, siamo in grado di comprendere molto meglio di quegli antichi babilonesi l'importanza della rivelazione divina fatto al re e di seguire attentamente l'avveramento della profezia. Quattro grandi monarchie universali dovevano succedersi sulla scena politica del mondo. Esaminiamo la storia descritta in anticipo da Daniele. Le monarchie sono Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Roma. Babilonia dal 605 al 539 a.C. Questo impero è simboleggiato nella testa d'oro della statua. La testa d'oro sei tu, Nabucodonosor. Dopo la testa d'oro, il petto e le braccia d'argento, Medo-Persia, dal 539 al 331 avanti Cristo. Anche se non ebbe le ricchezze e la gloria del precedente, il secondo impero universale riuscì a conquistare l'Egitto e ad arrivare fino in Macedonia. Rimase famoso per il suo sterminato esercito, che tuttavia non potrà resistere all'impeto travolgente di Alessandro Magno, che nel 331 avanti Cristo sconfiggerà l'ultimo re persiano, Dario III Codomano, impossessandosi del suo vastissimo impero. Poi un terzo regno di rame o di bronzo che dominerà la terra, Grecia, dal 331 al 168 avanti Cristo. Alessandro, il giovane e brillante condottiero macedone, inebriato di vittoria, trascinerà i suoi soldati quasi ai confini dell'India, ma sarà costretto a tornare indietro. Eh sì, perché sì, si verificò una ribellione nelle file del suo pur vittorioso esercito. I suoi soldati avranno detto: ma dove ci porta questo bravo condottiero? Tornò indietro. A Babilonia, che voleva eleggere a capitale del suo immenso impero, morirà improvvisamente. Ricorderete, a soli 33 anni, nel 323 avanti Cristo. I suoi quattro generali, Lisimaco, Cassandro, Seleuco e Tolomeo, si divisero l'impero in vari regni, che finiranno per combattersi fra loro e per essere infine inghiottiti dalla potenza romana. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Roma, che si identifica con il ferro delle gambe della statua, ma i vizi e le mollezze dell'età imperiale, nonché la grande corruzione politica ed economica, ossideranno presto questa monarchia di ferro, che alla fine cadrà in rovina, dopo la morte di Teodosio, 395 d.C., i barbari che da tempo premono alle frontiere del Reno e del Danubio non possono più essere contenuti e si rovesciano come una valanga sulle fertili province dell'impero. Goti, Franchi, Svevi, Vandali, Burgundi invadono la Gallia e la Spagna e scendono in Italia. Nel 410 i Goti di Alarico penetrano a Roma dalla Porta Salaria e per 3 giorni e per 3 notti saccheggiano la città abbandonandola all'incendio. Ci ritorneranno i Goti a Roma nel 455. L'impero cadrà in Italia nelle mani degli Eruli di Odoacre. Anche altre regioni già conquistate dagli invasori vedono sorgere l'uno dopo l'altro i regni romano-barbarici. Cari amici, questo è l'atto di nascita dell'Europa medioevale e moderna. E vediamola questa Europa medioevale e moderna in breve. L'Europa post-romanica presentò fino dall'inizio un quadro di nazioni forti e agguerrite, ma anche povere e indifese. Siamo ormai ai piedi della statua di ferro e di argilla, un colosso che si tiene paradossalmente su basi così fragili. Daniele 2, 41-42. Leggiamo o rileggiamo. Come i piedi e le dita, in parte di argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte di argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Le nazioni europee, sorte dallo smembramento dell'impero romano d'Occidente e sussistenti con qualche variante fino ad oggi, adempiono perfettamente la profezia. Roma, la grande Roma, in un certo qual modo ha tramandato in alcune nazioni la sua consistenza ferrea, ma è altresì vero che in altre noi vediamo la fragilità della Creta, e questo dal punto di vista politico, sociale ed economico. Invano si sono cercate soluzioni attraverso i secoli, arrivando perfino, come aveva detto la profezia, con connubi umani, cioè con matrimoni dovuti alla ragion di Stato all'inizio del XX secolo. La regina Vittoria, che morì proprio all'inizio nel 1901, era parente di parecchi stati di Europa, la regina Vittoria. Ma non è che questo abbia giovato a unire l'Europa. Si è sempre cercato e si cerca unire l'Europa, ma ci sono dei grossi problemi anche dal punto di vista razziale, che l'Europa debole, fragile e debole è divisa profondamente in 3 grandi ceppi religiosi: il cattolicesimo romano, l'ortodossia e il protestantesimo. Quindi più divisa dell'Europa non c'è un altro continente. Matrimoni dovuti alla ragion di Stato per consolidare la precaria situazione europea. Carlo Magno, Carlo V, Napoleone, Hitler videro i loro sogni egemonici infrangersi contro il verdetto divino contenuto nella profezia danielica. Anche oggi, con la comunità europea, con tante esaltazioni, con tanti discorsi, ma la vecchia Europa è sempre più divisa sul piano politico, sul piano sociale, sul piano soprattutto economico, che ha fatto piombare il continente, dopo anche quello religioso, in una crisi finanziaria spaventosa con la costituzione dell'euro, moneta unica. Forse i banchieri sono soddisfatti, ma andate a parlare con i pensionati, andate a parlare con gli operai, con la povera gente che campa miseramente, e certi non arrivano alla metà, non soltanto alla fine del mese. Andatelo a dire, ma dov'è questa quinta monarchia universale? Ma non fatemi ridere, ma c'è da piangere, altro che... Eh sì, ridere da una parte, ma piangere dall'altra. Come le dita dei piedi, in parte di ferro e in parte di argilla, non possono formare un'amalgama. La profezia dice, non potranno unirsi, non saranno uniti l'uno all'altro, dice la profezia. E questa impossibilità di addivenire a un accordo richiama la nostra attenzione sull'ultima parte della profezia, la pietra. La pietra, rileggiamo, Daniele 2, 44, 45. Al tempo di questi re o di questi regni, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo, spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Cari amici, la profezia afferma chiaramente che una pietra scagliata senza opera di mano spezzerà e frantumerà la statua, cioè i regni di questo mondo, prendendone il loro posto e diventando un gran monte. No, non si tratta di un intervento umano, sia pure guidato da Dio. Non si tratta di una nazione guida, per carità, o di un regime particolare, per carità, o della Chiesa, per carità. A salvare il mondo non sarà né una nazione guida, né un regime particolare, né la Chiesa. A salvare il mondo sarà la pietra. E la Bibbia dice concordemente, Antico e Nuovo Testamento, che la pietra non è altro che Gesù Cristo, la roccia dei secoli, che interviene di persona nelle cose di questo mondo. È la realizzazione del regno di Dio nella sua fase trionfale. Quanto abbiamo detto ci porta inevitabilmente a studiare a fondo l'evento culminante della storia, che è, ripeto, il ritorno glorioso di Gesù Cristo su questa terra. La pietra colpirà la storia dei regni di questo mondo, li frantumerà, ma si sostituirà, costituendo il regno di Dio, un mondo nuovo. Ha scritto il filosofo russo Nikolai Aleksandrovich Berdyaev, che visse dal 1874 al 1940, quanto segue. Non era un teologo, era un filosofo credente, suppongo. Scrisse: la storia si dirige verso un evento centrale e assoluto per la sua importanza, la venuta del Cristo. E dal Cristo essa si dirige più lontano verso l'evento finale che deve chiudere la storia universale, la seconda venuta del Signore. Che il Signore ci aiuti ad accettare le profezie della Bibbia e a essere pronti per il ritorno di Cristo. Amen.